Fede, parlando di evoluzione, di cui ho accennato prima, insomma, di quello che è stato il cambiamento anche delle idee nel tempo, io mi ricordo che ho iniziato a seguirti forse 3 anni fa, forse qualcosa di più.
Anche di più, secondo me.
Mi ricordo questi Fit Pancake,
Sì,
era quello che mi
sì, sì.
ricordo più di tutte, perché all'epoca era quello che mi interessava, forse
Come
perché...
tutti, infatti, anch'io sono approcciato così.
E niente, poi le cose sono cambiate, chiaramente anche il pensiero, anche il modo di allenarti mi sembra che sia cambiato, perché mi ricordo, dimmi se sbaglio, ma mi ricordo cose come anche 3x8 a volte, cose di questo tipo, quindi sicuramente qualcosa è cambiato, ti allenavi più tipo in maniera proprio tensione meccanica, stress metabolico, danno muscolare, queste 3 cose, molto power building se vuoi, che poi in realtà non mi sembra facessi fondamentali, una cosa di questo tipo, però...
No, però perché tu sei arrivato un filo dopo i miei inizi, quando postavo poco ancora di allenamento, ma purtroppo, e qua apro una grossa parentesi, ma secondo me è una parentesi che è doverosa perché può aiutare chi ci ascolta, perché ci tengo molto. E adesso per fortuna sembra che finalmente stia un po' scemando questa cosa, anche se alcune scuole di pensiero portano ancora, lanciano ancora, cercano di accalappiare all'amo i poveri ragazzini che si approcciano alla palestra con questa storia dei tre big e del power building, ma io purtroppo me l'ho fatto accalappiare. Cioè, perché soprattutto secondo me colpisce chi è molto suscettibile al tema, perché magari è molto debole o scarso nelle alzate, che è il mio caso. Ok, parliamoci chiaro, io veramente parliamo di uno che è entrato in palestra a 26 anni, quindi è già tardissimo, ok? Dopo tutta la mia storia, che poi magari apriamo una piccola parentesi, però comunque io a 18 anni ebbi il mio forte dimagrimento dall'obesità e sono rimasto comunque sottopeso, cioè un 1,84 di statura per 63-64 kg per tutta l'età, che non è più adolescenziale, ma stiamo parlando di quasi un adulto, cioè dai 18 anni ai 25-26. Chiaramente ti condiziona fortemente perché ovviamente ero sottopeso, ero. Quando sono entrato in palestra, ragazzi, parliamo di una persona che la sua prima serie di panca piana, che poi lo sai, no? Si entra in palestra, la prima cosa che ti fanno fare gli amici, soprattutto se vai con gli amici, fammi la panca, fammi vedere quanto. Ragazzi, io ho ceduto dopo 6 rep col bilanciere vuoto. Questo ti fa capire quanta poca forza avevo e quanta poca predisposizione o per quel tipo di alzate, ok? Ovviamente, cosa è successo? Che vedendo che tutti ai tempi dicevano per diventare grosso devi fare panca, stacco e squat, bla bla bla, e non ero ancora competente, non avevo i mezzi per scindere ciò che fosse giusto o sbagliato, il mio primissimo coach l'avevo scelto perché lui, con le progressioni, tutte queste percentuali, cose strambe, era arrivato a fare cariconi di panca, stacco e squat, anche se era abbastanza grosso. Quindi, capito, l'associazione che fai è, ok, abbastanza grosso, fa i bei carichi nei fondamentali, usa delle progressioni, se lui fa lo stesso con me, divento una belva. Ok, la morale della favola è che io dopo un annetto che ero seguito da lui, praticamente avevo più o meno gli stessi carichi. Perché se sei scarso di panca, sei scarso di panca, cioè nel senso puoi fare tutto quel cavolo che vuoi, ma cioè, la skill della forza, ok? O l'alleni direttamente e comunque sei predisposto, o per essere forte là devi comunque essere grosso. Se non diventi più grosso, non diventerai mai più forte. Cioè il discorso, ok?
Sì,
Quindi anch'io sono
spesso proposto
passato,
al contrario, infatti,
bravissimo,
soprattutto
sempre
da...
io ero convinto, no? Cioè faccio le progressioni. Grazie alle progressioni, cioè, capito, la logica sembrava, grazie alle progressioni divento forte, diventando forte divento grosso, ma no, non ci siamo proprio capiti, non funziona così. E se, come nel mio caso, hai una poca forza di base, poca esplosività, leve sfavorevoli, tutto quello che ci puoi mettere in termini di negatività per affrontare quell'alzata, anche se ci fai il lavoro più meticoloso del mondo, non ci sarà mai speranza di sbloccarsi e diventare forte. Però, appunto, per dire come mi allenavo, cioè, sono addirittura passato da quella fase per poi passare a una fase molto più, come dicevi tu, Pasto, quella, diciamo, pre-Cuba, in cui mi allenavo già con un pochino più di criterio, ma comunque senza tutte quelle caratteristiche, secondo me, che devi avere, che dicevamo prima, e poi appunto sono arrivato alla fase Cuba, quindi sicuramente ho avuto una grossa evoluzione. Uh-huh. Ti ridò la parola perché stavi appunto dicendo che anche tu hai notato in me, seguendomi, questa evoluzione.
Sì, no? Anche dal punto di vista alimentare ho notato questa cosa. Poi non so se o anche, non so in realtà dal punto di vista del lifestyle, quindi di come ti comportavi con la gestione della routine. Poi chiaramente il coaching è cresciuto nel frattempo sicuramente, quindi hai dovuto adattare anche il tuo modo di approcciare la vita in generale, perché di fatto è una cosa abbastanza totalizzante, allenamento, dieta. Quindi sì, segui un certo stile di vita per in funzione dell'allenamento e il lavoro, chiaramente. Quindi come sono cambiate le cose nel frattempo e basta, niente, volevo solo capire questa cosa qua, dato che l'ho vissuta, ma chiaramente non sono stato lì con te, certo. Ho seguito ogni singola storia, quindi poi...
Guarda, mi fai fare una riflessione così live, non ti saprei dire quanto i parametri siano correlati o siano scissi. Cioè, non so se il crescere in un ambito ti faccia crescere anche negli altri, o se ognuno parallelamente può migliorare o rimanere indietro. Uh-huh. Però, secondo me, tra le due opzioni ti direi che si trainano molto a vicenda. Cioè, nel momento in cui tu vuoi crescere molto in sala, ti accorgi di dover dedicare più importanza a alcuni dettagli dell'alimentazione, sì, e a sua volta dare molta più importanza a alcuni dettagli della routine e del lifestyle. Che secondo me è un'altra grossa cosa che mi ha fatto capire Cuba. Cioè, la grossa crescita anche di Cuba, del percorso con Cuba, è stata quella di capire l'importanza del sonno, del recupero, del timing e di standardizzare i pasti e la tua giornata. Cose che magari prima alle quali non badavo più di tanto. Però quando veramente ti alleni in un certo modo e vuoi ottenere certi risultati, capisci l'importanza. Come dicevi tu, se vado a letto tardi il weekend e faccio serata, c'è quasi il rischio che comprometta almeno i 2-3 allenamenti successivi dei 2-3 giorni successivi. Sì. E dici, cavolo, cioè alla fine è così. Purtroppo ti rendi conto che se vuoi far bene le cose, devi farle bene.
Che poi magari quando sei in surplus calorico puoi anche permetterti di farlo, cioè almeno chiaramente parlando di persone lifestyle, appunto, quindi appunto uno che non vuole massimizzare tutto, ok, può anche permettersi di farlo, ma già in deficit cominci ad accusare, anche se il deficit è lieve, se magari sei a metà del deficit, hai perso qualche chilo, non hai perso tanto, hai perso 3-4 chili, cominci ad accusarlo la mancanza di sonno sulle performance, e lì sono cose che hanno un certo impatto, perché in bulk puoi al massimo perderti la progressione una settimana e vabbè, non metterai quel 10 grammi, ma neanche 10 grammi, 5 grammi di tessuto magro, un grammo di tessuto magro, capito? Però se sei in cut, cioè cominci a catabolizzare, non è proprio una cosa piacevole, penso, per chiunque è proprio piacevole. E soprattutto se cominci a voler, magari per te è anche più difficile raggiungere una percentuale di massa grassa bassa, perché per passato storico hai sempre avuto un set point abbastanza alto, o comunque il tuo corpo ha set point e l'hai abituato a stare a quel tipo di set point molto alto, poi chiaramente diventa particolarmente complesso gestire tutto e cominci, se non dormi, io mi rendo conto che anche adesso non sto dormendo, vabbè, sto facendo qualcosa di un po' folle ora, perché mi sto allenando 7 volte a settimana e...
Ottimo! No, beh, chiaro, quando è così...
Però se perdo una notte, stanotte ho 7 ore, non 8, è stata veramente...
Basto, però spiega che non sono 7 allenamenti con i pesi, che poi...
Non sono 7 allenamenti di pesi, ho ripreso scherma dopo aver mollato da 4 anni.
Ah, forte, questa è una bella cosa.
E ho ripreso ad allenarmi lì, saranno 2-3 allenamenti a settimana e basta.
È tosto.
Sì, quindi sono 4-5 allenamenti in palestra e 2-3 di schermo. No, lo sottolineo che dopo la gente...
No, ma allora, comunque a prescindere, giustamente, però, vabbè, non è allenamento coi pesi, diverso, però comunque il dispendio energetico, anche mentale...
Sì, comunque, la fatica c'è.
La routine diventa sempre più, come dici tu, importante. E l'alimentazione è la stessa cosa. Cioè... Quello è l'altro parametro che purtroppo, ieri ho fatto giusto la story, anche, vedi, alla fine poi io faccio la mia, cioè, tu che mi segui da tanto lo sai, adesso la mia classica story del mattino è che io solitamente, perché mi piace, no, magari semplicemente sono lì a far colazione, ormai per abitudine faccio il video alla colazione, che poi è sempre uguale, e faccio la foto, però nella foto scrivo un mio pensiero che magari mi viene in quel momento, no? è magari una riflessione che deriva, che ne so, da un input che ho avuto dall'esterno, dal coaching, piuttosto che il giorno prima. Ieri, giustamente, è una cosa di cui mi rendo conto, che le persone non riescono a capire che l'alimentazione è la base per stare bene. Cioè, anche con questa storia della dieta flessibile, che però poi di flessibile c'ha ben poco, perché la gente ancora confonde, cioè questo più qualche tempo fa, ma ancora adesso è un po' complesso, le fit fixture macros con la dieta flessibile, che sono due cose diverse. Io ero nato con la questione degli fit fixture macros, più che con la dieta flessibile. Cioè era un modo quasi di accalappiare i clienti, è brutto da dire, però parliamoci chiaro, funzionava molto da Esca, no? Il far vedere che tu puoi migliorare anche se mangi cibi un pochino meno sani, ok? E col concetto del vado a tracciare i pasti fuori, quindi faccio rientrare nei macros la pizza e il panino, l'hamburger, le patatine e poi le lasagne della nonna, cioè che sinceramente ancora non ho capito come cacchio fai a stimare i macros delle lasagne della nonna, però lì secondo me quello che manca sono le fondamenta. Cioè questo tipo di concetto può andare bene, nessuno dice che non vada bene, anche se non mi piace comunque l'idea di essere maniaco e quindi schiavo di un'app, preferisco la flessibilità in termini del mangio un biscotto ogni tanto perché mi va, e quindi so che a determinati macro, se più o meno, lo faccio rientrare al posto di un altro alimento nella mia dieta. Però le fondamenta dovrebbero essere: mi nutro per stare bene. Stare bene vuol dire avere una dieta varia, quindi anche, come mi ricordo un tuo post di un po' di tempo fa che avevo letto molto intensamente e con interesse, che parlava dei fitonutrienti, e forse avevamo fatto pure una riflessione al volo su quello.
Sì, può darsi.
Perché comunque anche lì, tanti studi anche recenti, perché non sono cose del tutto ancora scientificamente salde come pilastri, così come un po' il discorso sul microbiota, e quindi comunque c'è ancora tanta evoluzione su questo tipo di tematiche. Però il concetto è dieta varia, dieta colorata, frutta, verdura, cioè cibi che facciano ci facciano in primis stare bene. Quindi quella complessità di scelte, nutrienti, tu ti puoi poi impostare la tua giornata come cavolo vuoi, cioè ci sarà la persona che magari si trova meglio a fare 3 pasti e chi si trova meglio a farne 6, chi preferisce il riso, chi preferisce la pasta, non muori, cioè va benissimo così. Però avere, diciamo, una struttura base della dieta, secondo me, che deve essere quella che ti faccia stare bene, che abbia una logica ovviamente in base alle tue necessità del momento in termini di nutrienti, perché comunque sappiamo che calorie e macronutrienti sono comunque la base, ok? Uh-huh. Però poi dopo strutturarla in base alle tue esigenze, e quindi se una volta switchi le patate col riso o le patate dolci o il pane, non cambia nulla, però hai una struttura di base che ti permetta di avere appunto alimenti nutrienti, allenarti bene perché magari appunto stai attento al timing, quindi come dici tu, se sai che ti alleni a digiuno metti tanti carbo nell'intra, se sai che come Elia hai bisogno di un piccolo pasto prima, lo fai piccolo e facilmente digeribile, così non ti dà pesantezza. Cioè, avere questo tipo di concetti e magari concentrare tanti carbo nel pasto post-workout, cioè pilastri base molto semplici, però in cui tu vedi veramente l'alimentazione come qualcosa per stare bene e per allenarti bene e per essere performante, ma anche semplicemente per stare bene a livello cerebrale e sentirti energetico. Invece vedo che ancora le persone fanno una grossa confusione, cioè vogliono alimentarsi per mangiare quella porcatina in più o perché... E poi magari sono gli stessi che appunto vanno fuori il weekend e cercano di far rientrare la pizza.
Sai qual è il
problema? Ma vuoi andare a mangiarti la pizza con gli amici e mangiartela e basta? Cioè,
infatti, ma il problema secondo me di base è che nasciamo in una società in cui siamo assuefatti a un determinato tipo di cibi. E quindi anche io, quando mi sono approcciato, mi sembrava mi veniva questo pensiero: ma io, se voglio perseguire un certo stile di vita, di salute, in realtà avevo in mente solamente il fisico al tempo, devo per forza stare sempre con questi alimenti? Cioè, con questi alimenti devo stare a tracciare, inserire queste cose, come faccio a non mangiare X biscotti al giorno? Poi cominci mano a mano a raffinare l'alimentazione, quindi mettere solamente cose, diciamo, un pochettino più base, cibi meno processati, e ti rendi conto che il tuo palato si adatta a quello che stai mangiando. Quindi col tempo, mentre il pollo che prima non ti piaceva, perché vabbè, togliendo il fatto che se lo prendi a 2 euro al chilo al Lidl, forse è meglio prendere un altro pollo, cioè ci sta che non sappia di niente il pollo, è perché hai preso un pollo
sì,
che
era
un pollo.
Sì, infatti quando lo cuoci, quei 100 grammi diventano 50, allora ti fai due domande, dici certo che se il 50% era acqua evaporato c'è un problema, sì, però vabbè, quello giustamente di base, no?
Quando poi prendi i valori nutrizionali dietro, li sommi e non fa neanche il peso dell'alimento cotto.
Esatto.
Vabbè, e quindi niente, quella è la prima cosa, secondo me la gente dovrebbe fare, io consiglierei a tutti di farsi un mese senza alimenti processati, per vedere come si adatta al palato, e quando ti rendi conto che non ti mancano certi alimenti, poi chiaramente una pizza, poi ti viene voglia di mangiare una pizza, però te la vai a mangiare, non senti il bisogno di mangiartela ogni giorno, il problema è che sentiamo il bisogno di mangiare queste cose ogni giorno, almeno una persona che si approccia alla cosa, no? Ed è pesante pensare di magari mangiarlo una volta ogni tanto, perché comunque se hai un certo fabbisogno calorico, cioè inserire una pizza, fittarla se vuoi all'interno di una giornata e fittarla 2 volte a settimana è abbastanza complesso, eh? Cioè se mangio 2500 calorie di mantenimento, una pizza magari mi piace farcita, è veramente complesso, cioè nel resto della giornata sacrificare veramente tanto.
E sì, sono una ragazza.
Esatto. E invece quando ti abitui anche a livello di sazietà, io mi rendo conto che a dieta tanti clienti si lamentano che sentono fame a dieta. Poi vai a guardare cosa mangiano e mangiano alimenti per lo più raffinati. Capisci che, cioè non ho praticamente fame a dieta se non magari nei momenti quelli più estremi, però non ho fame perché mangio alimenti che mi saziano, che mi riempiono, e comunque il fatto di non sentire, non avere quei composti che ti stimolano a mangiarne di più, quindi sentire lo zucchero, sentire cose raffinate, che effettivamente, cioè, ci sono alcune molecole che stimolano il palato a volerne di più, il cervello a volerne di più.
Poi
poi non hai cravings,
Gli alimenti salati, aromatizzati, puramente studiati da anni,
sì,
a livello di marketing, cioè mi vengono in mente le Pringles, cioè le Pringles hanno dietro una quantità di cervelloni per studiare la composizione, per invogliare le persone a mangiarne una dopo l'altra. Quindi immaginati tu se dietro c'è uno studio che è esattamente impostato rispetto all'obiettivo opposto a quello che noi abbiamo.
Sì.
Come dici tu, cioè noi dovremmo mangiare un cibo che una volta che lo mangiamo non sentiamo la necessità di andare avanti. Cioè ci dovrebbe dare la facoltà di fermarci e dire ok, sono soddisfatto del mio pasto. Invece no, giustamente tu dici la gente mangia cibi che sono nati con l'idea opposta, cioè di continuare a invogliarti e andare avanti. Poi è ovvio che la gente fa fatica a stare a dieta. Cioè io per questo il discorso che hai fatto, cioè, lo sottoscrivo 100 volte, perché veramente secondo me è quella la chiave.
Ma poi c'è anche la questione di salute e di come ti senti durante la giornata. Perché anche la persona che non si allena, cioè se io dovessi dire a qualsiasi persona, cioè secondo me la dieta non è una cosa mirata a perdere peso, una cosa di questo tipo, è una questione a come vuoi vivere la tua vita, cioè sei vuoi vivere la tua vita effettivamente vivendola, o vuoi comunque essere sempre sottotono, trascinarti, perché diciamocelo, cioè chiaramente a meno di casi genetici strani, chi dorme 4-5 ore a notte perché fa fatica a dormire, si domanda perché fa fatica a dormire, magari non si allena, non mangia in maniera corretta, mangia orari strani, ogni giorno cambia l'orario, fa cose pazze, utilizza alcol, utilizza sostanze, o comunque ne abusa, capisci che a un certo punto, quando passi da una vita di questo tipo a una vita, se vuoi, ossessiva come quella che abbiamo noi, perché di fatto dall'esterno viene vista ossessiva, comunque dal punto di vista della vita te la godi molto di più, cioè ti svegli la mattina e sei effettivamente, ti senti bene, è una cosa differente. Tanta gente non si rende conto di quanto effettivamente sta male, di quanto, perché è così abituata a non avere assolutamente nessun tipo di di stimolo, o comunque è costantemente stanca, costantemente mangia male, che poi vive una vita sempre sottotono, sempre al 50% delle proprie possibilità, e non si rende conto di questa cosa, perché è così abituata a questa cosa, che non è neanche in mente che si possa vivere in maniera salutare, che si possa vivere con le energie, perché non sa neanche cosa siano le energie. E questo è il problema. E questo è il problema, che la gente non sta facendo
energia. No, è vero, assuefatta a quello status perennemente di essere, come dici tu, sotto tono, cioè sotto uno standard di energie, sì. Perché non l'hanno mai provato essere pimpanti, come si suol dire, no? Mm-hmm. Mi viene in mente, cioè il termine pimpante mi fa sentire il concetto di una persona che veramente la vedi saltellare da una parte all'altra perché è energica e veramente il suo corpo gli dà quell'impressione. Poi io, ragazzi, cioè, se sei in prep dopo 4 mesi e sei all'8% di BF,
certamente non puoi essere più bravo.
Anche se ti alleni pesante, anche se ti alleni pesante di base, esatto. Cioè, se sei in una fase di ipercalorica, se ti alleni pesante, come hai detto tu, arrivi ad lavorare che sei stanco. Però l'ideale è una persona che comunque si allena in maniera abbastanza regolare, volendo anche tutti i giorni, per una durata non eccessiva, quindi sotto l'ora, diciamo. Sì. E lì sei proprio al massimo, all'apice delle tue potenzialità dal punto di vista mentale, di vitalità, sì. Anche emotivo, mi sento di dire anche emotivo. Poi niente, cioè chiaramente se poi uno decide di allenarsi, cioè diciamocelo chiaro, quello che facciamo noi non è, o almeno come ci stiamo allenando noi, non è il top per raggiungere la salute, cioè comunque c'è un valore intermedio che sarebbe l'ottimale.
Esatto. Okay.
Però comunque rimane meglio di vivere una vita in cui ti alimenti male, non dormi, non ti alleni, non fai niente, dovremmo anche fare cardio, dovremmo fare qualcos'altro, o comunque magari lo facciamo, però non bisognerebbe essere un pochettino più bilanciati negli stimoli, no? Comunque, cioè magari anche noi facciamo cardio, però nel complesso, se vai a fare la proporzione tra il tempo che passi facendo attività cardiovascolare e quello che passi sui pesi, è magari un quarto, non è proprio l'ottimale. Però comunque penso che la gente potrebbe trarre comunque un grande vantaggio semplicemente da cominciare ad allenarsi veramente poco, cioè veramente 3 ore a settimana, una cosa di questo tipo, e curare il sonno e curare semplicemente vari altri parametri, insomma recupero, cercare di non distruggersi, di non arrivare cotto, anche la gestione dello stress è abbastanza importante. Ecco. Penso
comunque che l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale anche in quello, nella questione del recupero, cioè proprio lo senti che se mangi bene sei anche più pronto poi i giorni successivi a allenarti.
Sì.
E se no ti trascini, veramente ti trascini, eh? Cioè...
E non so se a voi sia mai capitato, ma ci sono... No, probabilmente no, però io magari sono stato costretto, appunto, essendo un pochettino più giovane, a fare magari vacanze, cioè costretto, no. L'ho fatto, nessuno mi ha preso sull'aereo e mi ha portato. Però capite che se vado in vacanza con dei miei amici e siamo in 10 e nessuno segue uno stile di vita, diciamo, o comunque non è meticoloso come me, capite che chiaramente si cucina tutti insieme, mangi quello che c'è, ok? È assolutamente normale. Io dopo 2 o 3 giorni comincio a sentire che il mio corpo sta facendo fatica, sento che non sono più al livello che ero prima, ma non è solo il fatto che magari non mi sto allenando, perché magari qualcosina lo sto facendo anche, o comunque se non mi alleno, quando vado in vacanza, magari con la mia famiglia o con la mia ragazza, e comunque cerco di mangiare in maniera abbastanza... corretta, ok? Quindi cerco di rimanere all'interno di scegliere degli alimenti abbastanza buoni dal punto di vista qualitativo, anche se non mi alleno, comunque sto meglio rispetto a quando non mi alleno e mangio, diciamo che perdo completamente dal punto di vista delle fibre, magari non ne assumo più tante, non assumo più proteine, magari ne assumo poche o comunque le assumo solamente tramite shaker, non è ottimo come cosa, cioè il fatto che solamente in 2 o 3 giorni tu senti la differenza, vuol dire che una differenza c'è. Non credo di essere io che ho il mio corpo che è ipersensibile, penso che sia tutti che sono così, solamente che non se ne rendono conto. E questo è il problema.
Sì.
Poi,
Elia, tu cosa dici? Cosa dici? Esperienza anche personale o coi clienti? Perché anch'io coi clienti spesso capita.
Tanto spesso la questione della sazietà, in tanti spesso impostano il cut mangiando le stesse cose che mangiavano in bulk ma ridotte a livello di quantità, senza variare un minimo il pool di alimenti, magari la quantità di fibre e di liquidi rimane la medesima, mentre si dovrebbe invece optare per alimenti più viscosi che riempiono anche di più, eventualmente incrementando anche una quota di fibre. Tipicamente questo è l'errore che vedo fare più comunemente. Spesso anche si fanno rientrare ugualmente i vari treats, quindi le varie scelte più palatabili, e questo è un grande deal breaker per quanto riguarda il cut, perché spesso scatena atteggiamenti che poi ti portano all'eventuale binge o ti portano al regret, al ripensamento di come era spensierata e dolce la vita in surplus calorico, mentre invece poi in questo modo il cut diventa anche più pesante da gestire sul lungo termine. Se è un cut lungo a livello psicologico, a livello emotivo, perché magari c'è anche la compagna o il compagno o gli amici che ti invitano fuori, invece si vive in questo modo molto più il, non si gode più del percorso che si sta attraversando, ma ci si concentra su quello che invece manca, ecco, nel percorso, sì. Che secondo me è un modo sbagliato anche di vivere poi un CAT, soprattutto se non è un mini CAT, che bene o male comporta sicuramente più rinunce sul lungo sul breve termine, però ti fa uscire anche presto da questa situazione, ecco. Per cui sì, gli errori che vedo principalmente fare sono questi, e tipicamente chi ha un'alimentazione un po' più blanda, tra virgolette anche in surplus calorico, rende poi anche meglio in fasi
quello sì.
Di questo tipo. Luca è un chiarissimo esempio, i suoi alimenti in surplus sono bene o male gli stessi, certo aggiunge un po' di fun, aggiunge qualche alimento un po' divertente da consumare, qualcosa più palatabile, con più grassi e così via, però il core della sua alimentazione è bene o male sempre lo stesso, ecco. E questo è penso come sul lungo termine debba viverla uno sportivo che è non per forza ai nostri livelli, però qualcuno che vuole fare questa cosa sul lungo termine senza ricadere in atteggiamenti da yo-yo o atteggiamenti Vale. Dove si perde e si guadagna peso molto rapidamente, o si fanno quei cut dove sembra che non sia rimasto più nessun muscolo sotto, ma perché magari anche in surplus l'allenamento era subottimale e si mangiava per ingrassare, non per migliorare in sala pesi. E questo spesso è tutto un po' un cane che si mangia la coda, fra alimentazione fatta in surplus giusto per il gusto di farlo e allenamenti subottimali, ecco. Quindi sì, in merito a quello che avete accennato da poco, penso questo. Di esperienze di clienti così ne ho raccolte diverse nel tempo, esatto, e tipicamente
lavorativamente lo noti anche proprio tanto, eh. Cioè non solo su di noi, cioè magari sì, abbiamo l'esperienza personale, però poi anche sui clienti capita veramente di sentirne di tutti i colori. Cioè basta aggiustare l'alimentazione, già tante cose vanno a posto.
Assolutamente sì. O basta correggere anche il timing, perché spesso il discorso del fare un pasto ad un orario fisso ti mette sicuramente in uno step migliore per affrontare anche poi il CAT. Poi la fame ti viene sempre intorno agli stessi orari, percepisci lo stimolo, se vogliamo anche di focus, di concentrazione, sempre più o meno alla stessa ora, non sei altalenante nemmeno a livello emotivo o di concentrazione. Questo soprattutto se lavori da casa o fai un lavoro che ti richiede degli impegni settorializzati anche con il focus, per l'appunto ti premia il classico lavoro d'ufficio, insomma.
Possiamo solamente passare un attimo a quelli che sono i vostri tool nell'alimentazione per sostenere di più la dieta, o comunque per non avere assolutamente problemi, perché sono cose delle quali ho sentito parlare ultimamente, ha dato degli spunti molto interessanti il podcast, in quello di, come si chiama? Stronger by Science, ok? Sì. Non so perché non mi venisse il nome, ascolto praticamente ogni episodio e penso che sia uno dei pochi podcast che mi dà qualche spunto nuovo che non ho mai sentito da nessuna parte. Cioè, per esempio, per la dieta, tipo associare, evitare associazioni di cibi, evitare dei cibi che ti danno associazioni di qualche tipo. Per esempio, lui dice, se io bevo il caffè mi viene voglia di mangiarmi qualcosa di dolce dopo il pasto, quindi cosa faccio? Non bevo il caffè. Però, per esempio, il tè verde, secondo me, secondo lui, non sta bene con nulla. Quindi io cosa faccio dopo il pasto? Se ho voglia di bere qualcosa, bevo il tè verde col dolcificante e non mi fa venire voglia di niente. Io una cosa che ho notato è che se bevo il tè, questo qua in inglese c'è anche la versione decaffeinata di quello dello Yorkshire Tea, mi viene quasi un senso di nausea dopo che l'ho bevuta. Non so per quale motivo, sento che mi sale. E io se bevo quello lì, posso avere quanta fame vuoi, ma per l'ora successiva sicuramente non mi viene voglia di mangiare niente. È una cosa che non ho mai sentito nessuno. E l'altra cosa era l'utilizzo del piccante nei pasti,
certo.
Una cosa che invece questo ho notato e tendo a utilizzare, mettere tanto piccante nei pasti mi fa passare la voglia di mangiare dopo.
Questo l'ho visto anch'io, sono un grande consumatore di pepe, di tabasco sauce, poi anche
in fase
di CAD, perché sono dei tool formidabili. Ho
sì.
visto che anche l'ordine del pasto influisce molto,
sì.
se programmi un pasto con una quota di proteine prima e fai anche una piccola pausa fra quelle che sono le varie sezioni del pasto, per cui non consideri più il pasto come un pasto unico, ma cerchi di lasciare anche qualche minuto fra, ad esempio, una quota proteica, poi una quota di fibre e poi concludi con la quota di carbo. Questo ho visto che sia su clienti che su di me tende a a massimizzare anche poi il senso di sazietà. Chiaramente un pasto ti dura mezz'ora perché passa qualche minuto fra una porzione e l'altra, e lo consideri più come un pasto a compartimenti stagni più che a piatto unico, che è un po' l'antitesi del bodybuilder. Però questo a livello aneddotico sembra che funzioni.
Sì, sì, no, sicuramente funziona perché li distanzi nel tempo, quindi dai la possibilità al sistema della fame di entrare in circolo, cioè di darti lo stimolo e quindi di sopprimerti la fame prima. È una cosa che del mangiare lentamente, che ormai penso che sia detta e ridetta, no? Di mangiare lentamente, di modo che...
Sì, esatto. Quello, per esempio, è una cosa che giusto pensavo prima, a parte che mi hai messo pressione perché dicendo così adesso devo per forza tirare fuori qualcosa di interessante, se no non è un buon... No, a parte gli scherzi. No, quello di mangiare piano, ragazzi, purtroppo, io sono veramente il più scandaloso. Cioè, ma proprio da ex obeso, probabilmente proprio per come sono... Cioè, mia indole, perché poi sappiamo che come si è fatti purtroppo influenza... Purtroppo, per fortuna, tanti parametri, come avevamo fatto il discorso sul come ci si allena, ognuno a modo diverso. Come mangio io, mangio male. Cioè, la mia igiene alimentare è scandalosa, perché mangio velocissimo, tendenzialmente mastico pochissimo, che anche dal punto di vista della digestione è un male, e lo noto che molto spesso, veramente, buttare giù un boccone, il bollo alimentare, non triturato, cioè dove veramente si dice la prima digestione avviene in bocca, è verissimo. Cioè tante volte digerire male è solo dettato dal fatto di mangiare male, quindi masticare poco, eccetera. In cut è una fregatura, perché in realtà veramente l'idea di stare dentro il pasto, ok, con anche la concentrazione, il cervello, te lo fa apprezzare molto di più e ti trasferisce il senso di sazietà anche proprio non puramente fisico, cioè magari quel pasto di per sé non ti ha saziato, ma il modo, la modalità in cui l'hai mangiato ti permette mentalmente di essere più appagato. Io una cosa che ho notato su di me, però ovviamente non è per tutti, cioè molto soggettivo, però per me, soprattutto in cut, il pasto inizia dalla visione del pasto stesso e dalla preparazione.
Sì.
Quindi io tendenzialmente sono molto meticoloso nel prepararlo, impiattarlo, colorarlo, mettere anche, che ne so, cioè la cannella non è solo per il gusto, ma è perché la spolverata sopra lo rende più carino. Uh-huh. Detto così sembra una stupidata, però iniziare a apprezzare il pasto visivamente, poi dal punto di vista olfattivo, ancora prima di mangiarlo, ti fa sembrare che duri di più. E quindi comunque ti trasferisce quel senso di appagatezza che magari non avresti se tu ti prepari la schiscetta bruttissima in macchina, te la mangi così. Magari sì, è lo stesso pasto, però non è la stessa cosa. In cut, su di me, questa cosa funziona. Sono per d'accordo. Quanto possa sembrare magari anche un vezzo, però in realtà funziona.
Non lo è. Non lo è, no, citavano nel podcast, citavano esatto, il fatto che è la memoria del pasto che influisce sul senso di fame successivo. Quindi se tu ti focalizzi sul pasto singolo, lo guardi e cerchi di essere più mindful, ok, nel mangiarlo, questa idea di mindfulness, tu ti concentri, la memoria visiva del pasto ti rimane più a lungo, ti sembra di averne mangiato più recentemente quasi, quindi ti fa insorgere la fame più avanti nel tempo, ed è una cosa secondo me assolutamente sensata. Io ho notato per esempio che quando mangio qua, o comunque quando mangio magari con lavoro, oppure guardo qualcosa su YouTube, oppure guardo qualche serie televisiva, non mi rendo praticamente conto di aver finito il pasto. Se invece quando mangio con la mia famiglia o con la mia ragazza, mi sembra che il pasto mi sazi molto di più nel tempo. Sì. Proprio
infatti
perché
lasciare da parte il telefono eccetera sarebbe un bene. Io tendo a distrarmi per... Allora, io compenso, cioè, il discorso è che io lo faccio scientemente, cioè, compenso la mia voracità con il fatto di volutamente distrarmi, perché sennò so che mangerai troppo in fretta. Però noto che in realtà il distrarmi non mi fa godere il pasto, cioè non mi fa rendere conto che sto mangiando.
Chiaro.
Quindi dovresti trovare quel giusto compromesso del tipo, magari... Appunto, come dici tu, sei in compagnia, quindi non guardi il telefono, non guardi la tele, chiacchieri, quindi ti fa durare di più il pasto, ma non ti distrai con un dispositivo o altro, e quindi a quel punto riesci a unire le due cose. Un pasto che ci metti di più a mangiare, ma che allo stesso tempo sei perfettamente immerso nel pasto stesso, come dici tu, il concetto di mindfulness in molti campi purtroppo si va veramente a avere una rilevanza non da poco. Se sei presente in quello che fai, il qui e ora ti godi di più la cosa, e funziona anche con l'alimentazione, quindi il discorso poi di avere più, di essere più sazio e soprattutto più appagato, perché poi, parliamoci chiaro, effettivamente se tu sei in cut veramente magari anche spinto, ok? È improbabile che veramente un pasto ti sazi. Cioè parlo proprio meramente dal punto di vista fisico, cioè non sarai pieno, non sarai, però magari ti appaga, quindi c'è una forte comunque differenza. L'essere appagato ti permette, come dici tu, anche solo l'idea del pasto stesso sembra di averlo fatto in un lasso di tempo più ravvicinato, ti fa insorgere la fame dopo.
Sì.
E comunque la cosa delle tisane o comunque magari alle erbe, eccetera, la fa tantissimo Franci, anche in prep per la gara, eccetera, anche proprio quando era molto bassa, eccetera, e funziona. Per esempio su di lei funziona a meraviglia. Lei appena ha fame, appena ha voglia di qualcosa di dolce, si fa la tisana, a volte anche non dolcificata, perché magari ha quel sentore, che ne so, di un fiore, di un'erba, cioè dipende quale tisana ti fai, però insomma...
No, dolcificata secondo me stimola l'appetito, eh. Dopo
esatto, bravissimo. E lei lo placa assolutamente, perché non ti viene, come dici tu, nessuna associazione. Cioè, non, con una tisana, sinceramente, al finocchio non ti viene voglia di mangiare nulla. Però ti placa la fame, un po' perché appunto sono liquidi, un po' perché comunque ha un sapore, ha qualcosa che riesce a renderti quel momento di avere un minimo di appagamento, appunto.
E no, per quanto riguarda i cibi, le fonti, c'è qualcosa che tendi ad escludere? Perché io personalmente su di me faccio una cosa che probabilmente qualsiasi nutrizionista sentisse mi ucciderebbe, ovvero gli alimenti che vedo che che mi fanno voglia, che mi piacciono particolarmente, i miei alimenti preferiti, io li escludo completamente.
Questa è una cosa interessante.
Li escludo completamente perché non mi sono reso conto, ho reintrodotto 2 settimane fa il cioccolato fondente, e non, cioè, facevo una fatica incredibile perché mangiavo un quadratino e mi veniva voglia di mangiare un altro, e avevo in testa per le 3 ore successive questo quadratino di cioccolato. Quindi cosa ho fatto? L'ho tolto, e ora io non ho assolutamente nessun problema, non ho voglia di mangiare il cioccolato fondente perché l'ho tolto, perché non sono più abituato a quel gusto. So dentro di me che non è un cibo proibito, so che quando voglio averlo posso averlo, però ora, come ora, dati i miei obiettivi, preferisco evitare di farlo perché so che altrimenti mi porterebbe a più fatica. È una cosa che ho notato in realtà anche nelle fasi in precedenza, negli anni passati, che comunque se vado fuori a mangiare, il giorno successivo che sono andato fuori a mangiare, che magari ho mangiato un sushi, ho mangiato una pizza, quindi sono uscito dai macros, se vuoi, o comunque dalla mia alimentazione solita, mi rendo conto che è più difficile seguire la dieta il giorno successivo. Poi chiaramente lo accetti e lo sai benissimo, e non è che non vai fuori a cena perché sei terrorizzato da questa cosa, almeno io non sono terrorizzato da questa cosa, però è un dato di fatto con il quale so che il mio cervello deve un attimo interagire.
Questo è veramente interessante. Allora io ti dico, partiamo dal presupposto che una cosa che ho notato, tornando leggermente rewind a quello che abbiamo detto prima, che mi sono reso conto di aver capito come ci si alimenta quando la mia alimentazione tra il bulk e il cut è quasi identica, ok? Come dicevi tu prima. L'unica cosa che cambia, perché io avendo vissuto una prep di recente, comunque l'anno scorso, però è durata tanto, la vera differenza sostanziale era solo esclusivamente la possibilità e la facoltà di fare pasti liberi. Cioè nel bulk lo fai, e lo fai con grandissima serenità, e quindi mi rimetto al tuo discorso. Se, esempio, questo sabato siamo andati a mangiare la pizza di sera, domenica pranzo siamo andati a mangiare i ravioli, dei primi, ok? Abbiamo fatto 2 pasti free, uno in fila all'altro, perché come dici tu, il fatto di fare un pasto free ti fa quasi venir voglia di uscire dalla tua dieta, devi essere bravo a restarci, ok? Con la testa. Però ovviamente essendo comunque in bulk, dici mi alimento bene tutti i giorni, e poi appunto avendo raggiunto una consapevolezza di farlo veramente con serenità, quindi anche nella mia routine quotidiana io mangio sempre le stesse cose, non sento la necessità di introdurre chissà cosa, allora anche se ci scappa un pasto libero in più, chi se ne frega, cambia poco nel complesso. Però appunto per questo, quello che ho notato è che in cut l'unica grossa differenza, soprattutto perché era una prep a una gara, quindi ovviamente stiamo parlando di qualcosa di ancora più restrittivo, era aver totalmente tolto l'idea di pasto libero per svariate settimane, ok? Ma paradossalmente, mi riferisco a quello che hai detto tu e l'ho notato anch'io fortemente, questa cosa non mi è pesata. Cioè, è stato quasi più semplice rinunciare al pasto libero proprio perché rinunciarvi del tutto mi faceva restare molto più aderente alla mia alimentazione.
Sì.
Poi magari è solo insorta dopo svariate settimane la voglia di socialità.
Sì,
cioè, la voglia diciamo, di ma è 4 mesi che non vado a mangiarmi la pizza con gli amici, ok? Perché per una gara tu arrivi veramente a quella chiusura mentale, perché te lo autoimponi. Ma effettivamente dal punto di vista della mia voglia era scomparsa. Cioè non avevo voglia di un sushi, un hamburger, non me ne fregava nulla. Cioè stavo bene nella mia dieta perché non avevo questo input esterno nel pasto libero che mi faceva appunto quasi venire voglia di uscirne invece. Capito? Quindi l'ho ritrovata molto anch'io questa cosa. Invece sul discorso del come comportarmi con i cibi che mi piacciono, allora, questo è particolare perché anch'io avevo la tua stessa sensazione a riguardo, cioè meglio eliminarlo perché non riesco, soprattutto se come il cioccolato ad esempio lo mangi così, no? Quindi magari vai, prendi un cubetto e dici un altro cubetto e idem col biscotto, cioè il biscotto, un altro biscotto, un altro biscotto. Invece in prep ho fatto il contrario, cioè ho volutamente inserito il cioccolato da subito ed è stato l'alimento che ho tenuto fino alla gara, cioè l'unico alimento fuori dieta che ho voluto tenere in accordo con Cuba fino alla fine, però camuffato, cioè l'unico modo che potevo mangiare il cioccolato per far sì che non mi facesse venire voglia era nella crema di riso. Cioè il mio pasto pre-workout, fatta la crema di riso, ci mettevo il cioccolato sopra che si scioglieva, quindi mi rendeva più buona la crema di riso, ma allo stesso tempo sapevo che quella era la quantità di cioccolato che mangiavo era all'interno della crema di riso. Quindi era come se io sapessi che non potevo mangiarne altro, ok? Cioè ti sei tolto la tua voglia di cioccolato mangiandolo in quel modo. Era diventata la mia coccola che magari a inizio dieta non te ne rendi neanche conto perché non hai così fame o non sei così stressato dalla dieta stessa. Però nelle ultime settimane è stata quella coccola appunto che mi ha permesso di restare aderente alla dieta senza avere particolari voglie o altro. Cosa che invece in passato non avevo questa consapevolezza.
Anche io ragiono così, ormai il cazzo sono tempi lontani, però tendo a escludere prematuramente un alimento se vedo che può essere poi un trigger in un momento di debolezza, diciamo così. Oppure faccio come te, lo inserisco nel momento in cui sono già sazio, incorporandolo in un pasto che racchiude già altri alimenti, evitando di associare quell'alimento a, per l'appunto, altri alimenti che poi mi fanno venire voglia di uscire dalla dieta, oppure evitare che siano alimenti del tipo uno che tira l'altro, quindi evitare di prendersi il cioccolato direttamente dal frigorifero, dalla tavoletta, evitare la patatina dal contenitore, ma piuttosto farla uscire dal contenitore, uscirla dal contenitore e cercare di considerarla come unità singola, quindi come hai detto anche tu per la crema, quindi per cercare di incorporarla e considerarla come singola cosa che esce da questa dall'insieme, insomma.
Cioè, mi è venuto un esempio stupido. Hai presente quando prendi la poke che puoi metterci sopra le cose e magari tra le varie i topping ti mettono i nachos? Tu sì. Metti che sei un consumatore di nachos seriale che è il tuo cibo a cui non potresti rinunciare. Tu post-workout c'hai i tuoi 100 grammi di riso con il pollo, ti sbricioli sopra due nachos e quello diventa il tuo post-workout per sempre, magari per tutta la prep. Quindi tu dici, non ho mai rinunciato ai nachos per tutta la prep, perché non ce la faccio a rinunciare ai nachos. Però tu hai due nachos messi dentro il post-workout che rimangono lì. Come dici tu, non sono dei nachos, tu non li vedi più come, ok, ho preso la patatina e poi ne mangio una, due, tre, quattro, no. Tu hai sbriciolato i nachos sul post-workout e rimangono lì, però intanto il sapore del nachos ce l'hai, quindi ti sei tolto quella coccola, no? Mm-hmm. È esattamente quello il concetto, cioè la vedo esattamente come te. E funziona, boh, che ne saccio, cioè su di me. Poi magari su di altri è una fregatura e mi dicono, guarda, evitiamo perché no, non ce la faccio, però potrebbe essere una strategia che magari chi non ha mai provato può provare.
Sì. Chiaramente queste cose vanno, secondo me, provate in un momento in cui tu sei completamente consapevole di quello che stai facendo.
Bravo, assolutamente.
Tutti questi discorsi fatti da una persona che magari è all'inizio e si sviluppa quei classici disturbi che si sviluppano quando cominci a contare le calorie, che diciamocelo, o comunque anche un'alimentazione corretta passando da un'alimentazione completamente incontrollata, è normale sviluppare un certo comportamento ossessivo, perché è la prima reazione, secondo me, che hai nei confronti di qualcosa. Io non conosco, penso, nessuno che si sia approcciato a uno stile di vita sano e che sappia cosa sono le calorie e che si metta a guardare le calorie, che non abbia sviluppato almeno all'inizio qualche tipo di disturbo. Mi sembra una cosa praticamente insita nella cosa, e non credo che sia comunque sbagliato, cioè nel senso, credo che piuttosto che non interessarsi sia meglio interessarsi e passare tramite questo procedimento, che ti fa rendere anche più conscio dei processi che vanno avanti nella tua psiche, no? Quindi niente, è una cosa che secondo me è data da una persona che non ha un minimo di consapevolezza di alimentare, è una cosa che porta veramente alla distruzione, perché dire di eliminare un alimento, comunque consumarlo solamente in un pasto della giornata, poi può portare veramente a sfociare in cose tipo pasto comincio a bingiare, oppure comincio a pensare che questo alimento abbia qualcosa di magico per cui non posso assolutamente consumarlo, oppure faccio il pasto libero ma ho paura perché poi sforda i macros, cose di questo tipo. Quindi penso che siano consigli che vanno dati a una persona che comunque se la vive già serenamente e vuole cercare di fare la minore fatica possibile in una fase di cut barra fase di bulk, insomma. Deve
hai fatto benissimo,
come la meglio.
Sì, hai fatto benissimo, perché cioè, sono discorsi pericolosi, cioè quando si va sull'alimentazione sono sempre pericolosi.
Sì.
E come dici tu, me ne rendo conto, perché ne abbiamo passate un po' tutti, di tutti i colori, lo sappiamo. Forse appunto noi parliamo dall'alto della nostra esperienza, giunti a una determinata consapevolezza per ottimizzare. Ovviamente non sono spunti che possono essere presi da tutti.
Quindi, no, chiaro.
Giustissima sottolineatura.